sia,
due lattughe, un chilo di mandarini, un chilo di piccole, mezzo chilo di patate, un chilo di patate, radio cucina.
Fantastico.
Per una dieta sana, non violenta, siate vegetariani.
Un sacco di ricette squisite.
Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacaruna Devidassi.
Krishna, sono Paramacaruna Devidassi e questa è Radio Cucina. Oggi voglio parlarvi un po' del latte. Abbiamo già detto molte volte che il latte è un alimento molto importante, un alimento magico, miracoloso, che dà forza, dà capacità intellettuali, dà possibilità di agire in un modo anche spirituale, se vogliamo. Diciamo che il latte, spiegano i Veda, può ricostituire i tessuti più fini del cervello e in questo modo può darci la possibilità di avere anche una mente equilibrata, una capacità intellettiva potente per poter approfondire anche la vita spirituale. Il latte, appunto, è considerato il simbolo liquido dei principi della religione, quindi ad esempio nell'antica India tanti saggi, praticamente tutti i saggi, si nutrivano quasi esclusivamente di latte. Noi vediamo che anche un bambino, quando è molto piccolo, praticamente si nutre solo di latte, eppure cresce, ha tutti i componenti alimentari, le sostanze nutritive necessarie per crescere bene sia fisicamente che mentalmente. Quindi non smetteremo mai di raccomandare a tutti l'uso del latte, però facciamo una piccola nota: il latte consigliamo sempre di usarlo caldo, se lo bevete, bevete il latte caldo, quindi è più facile sia per la digestione sia per l'assimilazione vera e propria. Cioè, non vi pesa sullo stomaco, prima di tutto, perché in genere quelli che non digeriscono il latte non lo digeriscono freddo. Infatti si usa molto bere il latte freddo, ma questa è una, diciamo, un'usanza che non è molto sana. Meglio bere il latte caldo. In questo modo potete digerirlo, prima di tutto, e poi il vostro organismo lo utilizzerà più facilmente. Per quelli che non digeriscono il latte neanche caldo, possiamo consigliare lo yogurt, che è latte e non è latte allo stesso tempo. Lo yogurt potete farlo da voi anche in casa, molto semplicemente. Basta che abbiate, diciamo, 5 litri di latte, lo mettete in una pentola che non sia d'alluminio, mi raccomando, una pentola, basta che non sia di alluminio, portate a bollore, fate bollire un attimo, spegnete il gas e aspettate una mezz'oretta. Mezz'ora è il tempo normale in cui il latte raggiunge la temperatura giusta per fare lo yogurt. A questo punto aggiungete un vasetto da mezzo chilo di yogurt fresco, vivo, mi raccomando, non quegli yogurt sterilizzati che non hanno più niente dentro, praticamente sono solo acidi. Allora, mettete questo vasettino da mezzo litro di yogurt, mezzo litro non è più un vasettino, un vasettone. Mescolate bene, coprite la pentola e mettetela in un angolo della cucina che non sia sottoposto a correnti, sbalzi di temperatura, spifferi e compagnia. Copritelo bene, magari con una bella coperta pulita, mi raccomando, una bella coperta, mettetelo lì e non toccatelo più, lasciatelo lì tranquillo per almeno 6-8 ore. Quindi se voi fate lo yogurt alla sera, prima di andare a dormire, siamo a posto, non c'è problema. Al mattino dopo avrete il vostro yogurt, bello pronto. Potete mescolarlo energicamente per qualche minuto. Dopodiché potete metterlo in frigorifero e non fermenta più. Se invece lo lasciate lì, se lasciate lì lo yogurt per più di 8-10 ore, comincerà a fermentare. Cioè fermentare non è che diventa alcolico. Si solidifica sempre di più, la massa solida diventa sempre più compatta e si separa dal siero, si coagula, fino a che avrete praticamente un velo di siero sopra e sotto in mezzo a questa massa che sembra quasi formaggio. Come volete, se preferite continuare a far fermentare lo yogurt, però dopo avrà un sapore un po' acido. Io vi consiglio di batterlo un attimo, per qualche minuto, mescolarlo bene e metterlo in frigo. Se volete fare il formaggio di yogurt, niente di più facile, dovete semplicemente mettere a scolare lo yogurt, così com'è, fresco, dentro un telo. Prendete un telo pulito, un canovaccio pulito, e mettete questo canovaccio dentro in uno scolapasta abbastanza grande, versate lo yogurt dentro per quanto ce ne sta, annodate i quattro angoli del canovaccio e mettetelo a scolare, lo appendete. Il siero che gocciola potete usarlo benissimo per fare molte cose, per fare il pane, per fare il riso, minestre, zuppe, eccetera. Chiaramente dovete tenere presente che il riso e in genere tutti gli alimenti cotti nel siero, sia di formaggio che di yogurt, ci mettono un po' di più a cuocere, quindi calcolate circa un 5 minuti in più, 5-10 minuti di cottura in più. Non meravigliatevi se ancora il riso non è cotto, perché senz'altro è dovuto al siero invece che all'acqua, però acquista un sapore molto più particolare, molto più delicato, più gustoso. Allora, questo era lo yogurt e il formaggio di yogurt. Parlando di formaggio, vi voglio spiegare anche come si fa il formaggio con il latte, la famosa cagliata, una specie di parente della ricotta, però molto più nutriente, molto più fresco anche, molto più pulito, perché tra l'altro lo potete fare voi, quindi potete controllare personalmente la qualità del formaggio, la qualità del latte e i tempi anche di preparazione. Allora, molto semplice, prendete per ogni litro di latte che mettete a bollire sul fuoco, a fiamma media, non troppo alta, perché se non si attacca si brucia, in una pentola possibilmente a fondo spesso. Per ogni litro di latte prendete il succo di un limone, oppure una punta di cucchiaino, mezzo cucchiaino di acido citrico. Abbiamo già citato la differenza tra succo di limone e acido citrico per fare la cagliata. Diciamo che il succo di limone è più sano, più fresco, più utilizzabile anche come sottoprodotto, nel senso che il siero di questo formaggio potrete utilizzarlo con successo per fare anche delle bevande, per minestre, zuppe, appunto, riso, dolci, pane, eccetera. Mentre invece se usate l'acido citrico avrete dei vantaggi di praticità, di tempo, di economia, perché chiaramente l'acido citrico costa molto meno dei limoni, non va male, quindi potete tenerne una scorta. Diciamo, se tenete un chilo di acido citrico è più che sufficiente, vi durerà per mesi e mesi, costa poco appunto e è molto veloce anche da usare, mentre il limone dovete stare lì a spremerli uno per uno, poi magari trovate il limone muffo, quello marcio, quello che c'ha poco succo, eccetera. L'acido citrico invece è sempre lì così, al limite anche se si cristallizza, se indurisce perché magari l'avete lasciato in un posto umido o in un posto caldo, potete semplicemente romperlo con un coltello che va benissimo, anche se a scaglie lo buttate dentro nel latte. Suggerimento per il limone: per fare più succo da un limone, si raddoppia anche la quantità di succo. Se voi prendete il limone e lo rotolate schiacciandolo un attimo prima di tagliarlo su una superficie piana come magari quella del tavolo, prendete il limone con la mano e lo fate rotolare premendolo un attimino sulla superficie del tavolo. In questo modo il limone darà molto molto più succo. Ecco, questo è quanto. Quando il latte bolle mettete dentro il succo di limone o l'acido citrico, spegnete il fuoco e mescolate lentamente, pian piano, finché vedrete che il formaggio si caglia, si separa la massa di caseina dal siero. A questo punto, se volete, potete riaccendere il fuoco e far cuocere ancora per un minuto, circa mezzo minuto, un minuto. In questo modo tutte le parti solide si diventano più compatte, si mettono più vicine insieme, e se avete imbroccato esattamente la giusta quantità di acido, sia di acido citrico di acido di limone, proprio di succo di limone, addirittura sarà già solido nell'acqua, già solido nel suo siero il formaggio. Quindi a questo punto dovete toglierlo dal siero, scolatelo dentro in un canovaccio pulito, appoggiato in un colapasta, e come vi ho spiegato già per il formaggio di yogurt, mettetelo a scolare da qualche parte, magari sopra un lavandino, sopra una pentola. Allora, questo è il formaggio. Con questo formaggio potete fare tantissime cose, potete fare dolci, potete fare salati, potete fare addirittura i crostini, vi ho già spiegato altre volte, potete arricchire qualsiasi preparazione, anche col formaggio così com'è. Potete addirittura fare del formaggio stagionato, se volete lanciarvi nell'esperimento, non è molto sotto l'influenza della virtù, ma comunque può essere divertente. Dovete fare una forma con questo formaggio, salarla in superficie e metterla in un luogo fresco, lasciatela lì, dimenticatevela per una settimana. E dopo una settimana deve essere fresco, non freddo, questo luogo. O se avete una cantina o qualche... mi raccomando, una cantina non infestata da topi, sennò non trovate più niente. Trovate le croste. Anzi, per i topi, piccolo suggerimento di cucina, non come cucinare i topi, come tenerli lontani dalla cucina. I topi non sopportano la menta. Se voi mettete dell'essenza di menta o delle foglioline di menta fresca, sparse in giro, meglio l'essenza di menta, perché dopo un po' la menta fresca perde profumo, perde odore, i topi se ne staranno alla larga, quindi meglio di così si muore. Poi, nello stesso modo, per tenere lontane le formiche e gli altri insetti, usate l'alloro. Potete mettere delle foglie d'alloro nella dispensa, nei punti strategici della cucina, e sicuramente le formiche penseranno bene di cambiare luogo, cambiare giro. Allora, questo era un piccolo suggerimento. Ritorniamo a noi, ritorniamo a bomba sul formaggio. Lo lasciate lì dopo che l'avete cosparso di sale esternamente, lo lasciate lì per una settimana, dopodiché lo riprendete, provate a vedere, dovrebbe esserci una leggerissima crosticina intorno al formaggio. A questo punto dovete tagliarlo, mi raccomando, nei vostri usi non dimenticate mai di offrirlo a Krishna, e questo dovrebbe essere un formaggio stagionato, vedete un po' voi. Noi lo usiamo più facilmente fresco, che è meglio, non ci mettiamo a far concorrenza alle industrie casearie. Meglio il formaggio fresco, più digeribile, più sano, più nutriente. Non si butta via niente, non c'è la crosta da buttare via, attenzione. Allora, ricapitolando un attimo, che cosa abbiamo detto finora del latte? Con il latte potete usarlo caldo come bevanda, ci sono molte varianti per il latte caldo. Se non vi piace il latte caldo da solo, potete mettere delle noci tritate, tostate un attimo, noci, mandorle, pistacchio e un pizzico di zafferano, fatele bollire nel latte, zuccherate o aggiungete del miele. Questo è il masala milk, il latte masala, che è molto buono, ha un sapore particolare. Se no, nel latte potete mettere delle banane tagliate a fettine, molto buono anche questo, e un pizzico di cannella. Potete mettere, se siete un po' giù di corda, se siete un po' denutriti, potete mettere un cucchiaino di polline di fiori, anche molto buono. Se no, potete mettere un pizzico di cardamomo in polvere, o qualche guscetto di cardamomo intero, se avete il cardamomo in gusci. Oppure per il latte potete fare il latte al caramello, ve l'ho già spiegato, fate caramellare lo zucchero in un pentolino da solo, magari con un cucchiaio di acqua, dopodiché aggiungete il latte e fate bollire finché il caramello non si sia sciolto completamente. Poi ci sono molti altri modi per fare il latte, per preparare il latte caldo. Senz'altro ve ne daremo altri nel corso delle prossime puntate. E comunque, chi avesse difficoltà, nonostante tutto, a digerire il latte, abbiamo consigliato lo yogurt. Per fare lo yogurt è semplice, basta avere una pentola che non sia di alluminio, ci mettete dentro 5 litri di latte fresco, portate a bollore, spegnete e dopo mezz'ora, calcolate il tempo, mezz'ora è il tempo normale. Diciamo che se ci pucciate, se immergete un dito dentro nel latte, dovreste riuscire a tenerlo dentro senza scottarvi eccessivamente per il tempo di cantare il Mahamantra Hare Krishna. Magari qualcuno di voi lo sa, lo ripetiamo a beneficio di quelli che non lo sanno. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, per questo tempo dovete tenere immerso il dito nel latte, e se non vi siete scottati è la temperatura giusta, deve essere caldo ma non bollente. A questo punto aggiungete, mescolando, un vasetto di mezzo litro di yogurt fresco. Mi raccomando, yogurt fresco senza niente dentro, non usate quegli yogurt con la frutta o col malto o con le banane o con altre cose dentro, perché non va bene. Allora, mescolate bene, coprite la pentola, avvolgetela in una coperta pulita e mettetela in un angolo della cucina dove nessuno la disturba, nessuno la tocca, non è soggetta a vibrazioni. Ad esempio, non appoggiatela su un frigorifero, no? Perché il frigorifero vibra anche se impercettibilmente ha delle vibrazioni. Non appoggiatela vicino ad apparecchi elettrici che magari potrebbero disturbare. Cioè, deve stare lì tranquillo lo yogurt per 6-8 ore, cioè per tutta la notte. Alla fine lo yogurt è pronto da solo, mescolate bene e mettete in frigorifero. Se volete fare il formaggio di yogurt, facilissimo, basta che mettete un canovaccio pulito dentro uno scolapasta, versate lo yogurt e così fate riunite in un nodo i 4 angoli del canovaccio e mettete a scolare o sopra il lavandino o sopra una pentola. Se raccogliete il siero dello yogurt potete usarlo per fare bevande, per fare lassi, per fare minestre, riso, zuppe, vegetali, tantissime cose. Il formaggio di yogurt sarà pronto quando lo yogurt è solido, si è solidificato, sarà proprio formaggio. A questo punto potete usarlo in diversi modi, comunque vi consigliamo di usarlo specialmente nelle insalate, oppure per fare dei sughi per condire la pasta, perché ha un sapore che assomiglia moltissimo a quello del caprino. Quindi se lo condite anche magari solo con olio, sale, un pizzico di asafetida, un pizzico di pepe, sarà molto buono. Poi abbiamo detto il formaggio invece normale fatto con il succo di limone, la cagliata. La cagliata si fa mettendo a bollire il latte in una pentola, anche questa deve essere una pentola a fondo spesso, e mettete a fuoco medio, non a fuoco troppo alto. Quando il latte bolle, per ogni litro di latte che usate, mettete circa il succo di un limone o mezzo cucchiaino di acido citrico. La quantità dipende anche dalla qualità del latte, dal tipo di latte che state usando. Quindi il mio consiglio è quello di aggiungere il succo di limone o l'acido citrico poco alla volta, mescolando per vedere cosa succede. Mescolate, attendete qualche istante, qualche secondo, non è necessario che appena mescolate si coagula subito, magari gli ci vuole 10-20 secondi per addensarsi, per coagulare il formaggio. Poi quando si è coagulato abbastanza, cioè quando vedete che comincia a apparire questo siero trasparente, riaccendete il fuoco, fate bollire per 1 o 2 minuti, dopodiché scolate, cioè versate in un colapasta dove avrete messo un canovaccio pulito, il nostro finaccio a cucina pulito, ben pulito mi raccomando, legate i 4 angoli e mettete a sgocciolare. Anche in questo caso il siero potrà essere usato per la preparazione di diverse bevande, pane, zuppe, riso, minestre, verdure e così via. Meglio usarlo se avete usato il succo di limone piuttosto che l'acido citrico. L'acido citrico non è che sia molto buono. Il sapore dell'acido citrico non dà nessun sapore estraneo al formaggio, però lo lascia dentro nel siero. Quindi se usate il succo di limone, cercate di usare anche il siero del formaggio perché è molto buono e molto nutriente, tra l'altro. Ecco, adesso approfittiamo di questi ultimi minuti per darvi qualche informazione nutrizionale, tra virgolette, di vitamine, proteine, eccetera, eccetera. Proteine, c'è una cosa che bisogna dire delle proteine, che noi non usiamo proteine animali che provengono dalla carne, dalle uova, dal pesce, anche perché la loro concentrazione in proteine è piuttosto bassa. Diciamo che però ci sono queste proteine nobili, che sono chiamate nobili perché sono più complete, e sono le proteine animali, però queste proteine ci sono in abbondanza nel latte e nei suoi derivati. Ad esempio, in 100 grammi di fontina ci sono 33 grammi di proteine, a differenza della carne che ne ha solo 20 grammi su 100 grammi di carne. La mozzarella va sui 20-22 grammi ogni 100 grammi, quindi praticamente la mozzarella ha le stesse identiche proteine della carne. Incredibile, eh? Infatti un bel piatto di mozzarella con sull'olio il sale, il pepe, magari un paio di olive tritate, e questo ha uguali proteine esatte, identiche, precise, che un piatto di carne, anche cruda, se volete. Quindi, attenzione, che ci sono un sacco di cattive informazioni riguardo le proteine. Le lenticchie addirittura ne hanno 25 grammi, quindi anche se vi fate un bel piatto di lenticchie, il famoso piatto di lenticchie della tradizione un po' di tutto il mondo, avete un sacco di proteine. La soia ha 54% di proteine, quindi quando vi fate un dal è come se vi faceste un super concentrato di carne, no? Quindi è molto più sano il dal, molto più leggero, digeribile, utilizzabile, e è anche karmicamente vantaggioso, eh? Karmicamente nel senso di karma, non vi fate un karma così brutto come per mangiare la carne. Voi sapete che per mangiare la carne bisogna uccidere gli animali, eh? Non è che uno taglia via una zampa a un animale e quella gli ricresce, quindi per uccidere gli animali è un po' difficile, diciamo che ha delle conseguenze negative. Quindi noi consigliamo le proteine del latte, dei suoi derivati, e le proteine vegetali che si trovano nelle così, nei cereali integrali, nelle noci, nei legumi specialmente, derivati del latte, anche come abbiamo visto. E specialmente se voi abbinate, se fate un'associazione di cereali e prodotti del latte, cereali e noci, oppure noci e prodotti del latte e così via, no? Tra queste fonti di proteine, le proteine diventano complete, gli aminoacidi essenziali si compensano fra di loro, quindi avete ugualmente, esattamente, le proteine che avreste dal consumo di carne, anzi, magari anche di più, magari anche più utilizzabili per l'organismo. Poi passiamo ai grassi, parliamo un attimo dei grassi. Ah già, momento. Non dimentichiamo una cosa importante. Sembra che per ogni chilogrammo di peso corporeo nostro ci voglia un grammo di proteine. Quindi se uno pesa 70 kg ci vogliono 70 grammi di proteine. Non 500 grammi di proteine, attenzione, 70 grammi. Non esageriamo a iperproteinarci, non c'è nessun bisogno. Poi, grassi, anche questi sono 70 grammi al giorno necessari. Il burro è il grasso più digeribile, guarda un po', sembra strano, pure. Anche perché quando è fresco, mi raccomando, il burro deve essere usato fresco, buono. Poi carboidrati o glicidi, questi sono la base dell'alimentazione umana, infatti sono necessari 1400 grammi, un chilo e mezzo quasi, ogni giorno. Questi carboidrati o glicidi sono gli zuccheri e gli amidi praticamente, lo zucchero della frutta e del miele, che è un tipo di zucchero, lo zucchero che conosciamo noi, il saccarosio, e lo zucchero del latte, e oppure gli amidi e le destrine. Queste, tra gli amidi e destrine, fanno parte anche tutte le farine, tutti i cereali che conosciamo. Quindi un equilibrio di amidi e di zuccheri ci fornirà l'apporto di glicidi, di carboidrati necessari ogni giorno. Attenzione, gli zuccheri in particolare sono epatoprotettivi, cioè proteggono l'attività del fegato. Quindi non eliminate completamente lo zucchero dalla vostra dieta. Se avete dei problemi, cercate di usare il miele o lo zucchero di canna. Poi, per utilizzare i carboidrati, un altro piccolo consiglio: se avete difficoltà nel metabolizzare, nell'usare proprio fisicamente i carboidrati, potete provare con il lievito di birra secco. Il lievito di birra che contiene un sacco di vitamine e dà la possibilità appunto di metabolizzare i carboidrati. Parlando di vitamine, facciamo una scorsa veloce sulle vitamine. Non ci sono solo vitamine nella frutta, nella verdura, ma ci sono moltissime vitamine anche nel latte, nel burro, nella panna, nei cereali, eccetera. Ci sono delle vitamine che anche cuocendo non perdono assolutamente valore, ci sono delle altre vitamine che invece cuocendo vengono praticamente distrutte. In ogni caso, le vitamine sono degli enzimi, delle cose che aiutano dei processi chimici che avvengono nell'organismo. Quindi mi sa che anche per questa puntata è meglio che ve la spiego la prossima volta, le vitamine, perché stiamo arrivando veramente alla fine. E per la prossima volta, appunto, vi prometto, vi spiegherò un po' che cosa sono le vitamine, che cosa sono i sali minerali, e un attimino anche dove si trovano e come si possono utilizzare. Attenzione, nella carne vitamine non ce n'è, proprio non ce n'è, neanche se andate a cercarle con la lente di ingrandimento, col microscopio, perché la carne è un alimento morto. L'unica cosa che ha sono un po' di proteine, che tra l'altro sono anche molto complesse, quindi difficilmente utilizzabili all'organismo. C'ha un po' di grassi e tutto il resto è acqua e medicine che hanno iniettato all'animale prima di ucciderlo. Quindi siate vegetariani, mi raccomando. Hare Krishna, Paramakaruna.
Avete ascoltato Radio Cucina.
Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, siate vegetariani.
un sacco di ricette squisite.
Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacaruna Devidassi.